Gli ordini religiosi non sono elemento indispensabile della Chiesa. Il Concilio tuttavia fa notare che fin dai primi tempi della Chiesa vi furono uomini e donne che per mezzo della pratica dei consigli evangelici vollero seguire Cristo con maggiore libertà. Possiamo sperare che tali persone ci saranno fino alla fine dei tempi. Il rinnovamento della vita religiosa consiste, da un lato, nel continuo ritorno all'aspirazione originaria degli istituti e, dall'altro, nell'adattamento degli istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi. Il decreto sulla vita religiosa però sottolinea che le migliori forme di aggiornamento non potranno avere successo se non saranno animate da un rinnovamento spirituale. La castità religiosa vissuta con autenticità è la controprova di false teorie che sostengono essere la continenza perfetta impossibile o nociva al perfezionamento dell'uomo. Il Concilio allo stesso tempo avverte però che volendo vivere nella castità non si può solo presumere delle proprie forze, ma si deve fidare dell'aiuto divino. La povertà religiosa consiste nel dipendere dai superiori nell'uso dei beni, nell'essere povero nello spirito, ma anche nell'obbedire alla comune legge del lavoro. L'obbedienza religiosa, invece, si basa sulla fede che Dio vuole agire nella vita del religioso attraverso i suoi superiori. Così l'obbedienza, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, ma la conduce alla maturità facendo crescere la libertà dei figli di Dio. I superiori, da parte loro, dovrebbero governare quelli che sono loro sottomessi con rispetto della persona umana e facendo sì che la loro soggezione sia volontaria. Non mancano le opinioni che il Concilio, che si è concentrato sul ruolo dei vescovi, non ha approfondito l'importanza per la Chiesa della vita religiosa. Forse questo sarà uno dei compiti del prossimo Concilio.